Valigia blu, in cammino per capire il mondo.
Le notizie arrivano lentamente nelle baracche del campo e ho saputo della morte di Alexei Navalny solo ieri. È difficile trasmettere il mio shock, è difficile tentare di mettere insieme i pensieri. Il dolore e l'orrore sono insopportabili, eppure non rimarrò in silenzio. Dirò ciò che considero importante. Per me non ci sono dubbi. Cos'è successo a Navalny? Non ho dubbi che sia stato ucciso. Per 3 anni Alexei è stato sotto il controllo delle forze di sicurezza, che già nel 2020 hanno organizzato un attentato senza successo alla sua vita. Adesso hanno portato a termine il lavoro. Per me la domanda non è chi è stato ad ucciderlo. Non ho dubbi che sia stato Putin. È un criminale di guerra. Navalny era il suo principale avversario in Russia e suscitava odio nel Cremlino. Putin aveva sia motivazioni che opportunità. Sono convinto che sia stato lui a ordinare l'omicidio. Capisco come la propaganda statale inizierà a manipolare l'opinione pubblica. Diranno che la morte di Navalny non è conveniente per il presidente, che ucciderlo un mese prima delle elezioni è illogico, che Putin è concentrato sulla politica globale e non ha tempo per pensare a qualche prigioniero. Totale sciocchezza. Respingetela apertamente. Dopo l'avvelenamento di Alexei nel 2020, la propaganda ha difeso Putin con l'argomentazione: se volesse uccidere, ucciderebbe. Infatti voleva uccidere e ha ucciso. E non si è fermato a questo. Ha ucciso dimostrativamente soprattutto alla vigilia delle elezioni, così che di fatto nessuno dubitasse del coinvolgimento di Putin. Ha anche ucciso così Prigozhin, in modo che nessuno ne dubitasse. Secondo Putin, questo è il modo in cui si afferma il potere, attraverso l'omicidio, la crudeltà e la vendetta dimostrativa. Ma non è il modo di pensare di uno statista. Questa è più una mentalità di un capobanda. Quindi, ammettiamolo onestamente, Putin è il leader della struttura mafiosa che si è fusa con il nostro Stato. È privo di qualsiasi restrizione morale o legale, mantiene le persone nella paura e imprigiona e distrugge coloro che non hanno paura. Ecco perché hanno sparato a Boris Nemtsov. Ecco perché Alexei Navalny è stato ucciso. Per 3 anni in prigionia è stato torturato in celle di isolamento e umiliato affinché chiedesse pietà. Non ha funzionato. E così è stato privato della sua vita. Il confronto fra Navalny e Putin ha mostrato la portata delle personalità di entrambi. Alexei rimarrà nella storia come un uomo dal coraggio eccezionale, che è andato avanti per ciò in cui credeva. Ha camminato disprezzando la paura e la morte. Camminava con il sorriso, la testa alta, ed è morto da eroe. Putin rimarrà solo un piccolo uomo che ha ricevuto per caso un enorme potere. Un personaggio che si nasconde in un bunker, uccide di nascosto, e tiene in ostaggio dei suoi complessi milioni di persone. Ma io non desidero la sua morte. Sogno che risponda dei suoi crimini non solo davanti al tribunale di Dio, ma anche davanti a quello degli uomini. Alexei Navalny era mio amico, come Boris Nemtsov. Abbiamo lottato per una causa comune e abbiamo dedicato la nostra vita a rendere la Russia pacifica, libera e felice. Ora entrambi i miei amici sono morti. Sento un vuoto nero dentro. E naturalmente comprendo i miei rischi. Sono dietro le sbarre, la mia vita è nelle mani di Putin ed è in pericolo, ma continuerò a restare fedele alla mia linea. Stando davanti al corpo di Boris nel febbraio 2015, ho giurato a me stesso di non aver paura, di non arrendermi e di non scappare. 9 anni dopo, in lutto per Alexei, posso solo ripetere questo giuramento. Finché il cuore mi batterà nel petto, combatterò la tirannia. Finché vivrò, non avrò paura di alcun male. Finché respirerò, sarò con la mia gente, lo giuro. Alexei, riposa in pace, fratello. Yulia, Lyudmila Ivanovna, Anatoly Ivanovich, Oleg, Dasha, Zakhar, resistete, sono con voi. Sono le parole di Ilya Yashin, che abbiamo potuto leggere sul suo canale Telegram pochi giorni dopo la notizia della morte di Navalny. Yashin è stato uno dei pochi politici dell'opposizione che ha scelto di rimanere in Russia dopo che Mosca ha lanciato l'invasione su larga scala dell'Ucraina, a dispetto delle chiare minacce delle autorità. Si è apertamente opposto alla guerra e ha parlato pubblicamente dei crimini di guerra commessi dai soldati russi. Una decisione che gli è costata una condanna a 8 anni e mezzo di carcere per aver diffuso disinformazione. Anche da dietro le sbarre, però, ha continuato a parlare contro l'invasione e a difendere i diritti dei russi. In questi giorni è stato pubblicato lo scambio epistolare avvenuto fra marzo e aprile del 2023 fra Navalny e Nathan Sharansky, ex vice primo ministro di Israele all'inizio del nuovo secolo e figura mitica della dissidenza sovietica in quello precedente. Sharansky ha trascorso 9 anni, dal 77 all'86, nel gulag siberiano Perm 36. «Sono scoppiato a ridere», scrive Navalny, quando leggendo il libro di Sharansky, Non temere alcun male, ha riconosciuto la propria punizione inflitta dalla Russia di Putin in quella inflitta a Sharansky dall'Unione Sovietica. «Il tuo libro mi ha dato speranza», scrive Navalny, «perché la similitudine fra i due sistemi, l'Unione Sovietica e la Russia di Putin, le loro somiglianze ideologiche, l'ipocrisia alla base della loro essenza, la continuità dall'una all'altra, tutto ciò garantisce un ugualmente inevitabile collasso». Cosa è la Russia di Putin oggi? Quale sarà il suo futuro? Un regime sempre più dittatoriale, una repressione sistematica del dissenso, finte elezioni, una macchina propagandistica soffocante, un paese nelle mani di un criminale spietato e del suo sistema fascio-mafioso. Ne parliamo con lo storico Giovanni Savino, esperto di nazionalismo russo. Ha vissuto e insegnato a Mosca per anni prima di essere costretto a lasciare il paese e tornare in Italia per la sua posizione contro l'invasione dell'Ucraina. Oggi insegna all'Università Federico II di Napoli e collabora, fra gli altri, con Valigia Blu. E ne parliamo con Maria Chiara Franceschelli, dottoranda in Scienze Politiche e Sociologia alla Normale Superiore di Pisa. Si occupa di società civile e movimenti sociali nella Russia di Putin, collabora con diverse testate, riviste e istituti di ricerca, fra cui ISPI e Il Mulino, e anche collaboratrice di Valigia Blu. A marzo uscirà il saggio, edito da Altra Economia, di cui è coautrice con il professor Federico Varese, La Russia che si ribella. Io sono Arianna Ciccone e questa è Valigia Blu Podcast. Grazie Giovanni, grazie Maria Chiara per essere qui con noi oggi. Giovanni, io partirei dalla figura di Navalny, chiaramente. Chi era Navalny? In che Russia è cresciuto? Qual è la sua storia? Qual è stata l'evoluzione del suo pensiero, del suo attivismo politico? Anche perché in questi giorni stiamo veramente leggendo e sentendo tante scorrettezze, tante sciocchezze. Quindi ti chiederei a te di fare un quadro della sua figura.
Navalny è un prodotto della Russia dei primi anni di Putin, perché comincia a essere attivo nel 2000, per poi iscriversi a questo partito di orientamento liberale e democratico che Yabloko, Mela, fondato da Grigori Javlinsky ormai all'inizio degli anni 90. Però Navalny da subito si distingue non per avere un orientamento classico, cioè conferenze stampa, campagna elettorale, questioni programmatiche, ma per essere uomo, lo definiremmo così, d'azione. Crea una serie di comitati in difesa dei diritti dei cittadini di Mosca, soprattutto fa due cose. La prima, apre un blog in uno spazio di blogger che era molto importante in Russia, Live Journal, e il suo blog comincia ad avere un audience molto molto forte. E poi crea una serie di dibattiti che vengono svolti in un caffè della città di Mosca tra esponenti di varie organizzazioni e di varie, diciamo così, orientamenti. Questo lo rende, da un lato, non solo famoso a quello che è un certo segmento dell'opinione pubblica russa, soprattutto della capitale, però dall'altro diventa, come dire, una presenza reale nella politica di quegli anni. Nel 2007, assieme a Zakhar Prilepin, oggi attivo nel sostegno alla guerra in Donbass, scrittore molto famoso soprattutto negli anni 2000, e un'altra serie di leader d'orientamento nazionalista, costituisce questo movimento chiamato Narod. Narod in russo vuol dire popolo, nazione, ma è anche un acronimo per definire l'unione delle forze nazional-democratiche. E in questo senso gira una serie di spot dal carattere xenofobo. Li gira perché ritiene che quello sia il momento in cui la xenofobia in Russia è molto più diffusa. Parliamo di anni molto difficili, anni in cui gli attivisti antifascisti venivano ammazzati, in cui ad esempio si sparava per strada a chi avesse i capelli più lunghi, o addirittura si tagliavano la testa, ci sono video del genere, agli immigrati provenienti dal Caucaso e dall'Asia centrale. Nel 2010 vi è una vera e propria sommossa degli ultras, delle varie squadre moscovite, perché viene ucciso un capo ultra in una rissa con delle persone provenienti dal Caucaso. E questa è la cornice in cui si muove Navalny. Tra l'altro c'è da dire che alla tomba dell'ultras ucciso ci andrà anche Vladimir Putin, all'epoca primo ministro. Navalny partecipa alle marce russe, che sono state uno degli appuntamenti dell'estrema destra russa, in cui vi era di tutto, dagli estremisti nazisti a quelli che erano gli integralisti religiosi. Però a partire dal 2014, anche come conseguenza della sua partecipazione al movimento contro i brogli elettorali del 2011-2012, è lì che Navalny diventa famoso in un certo senso a livello nazionale, perché Navalny è colui che ha l'idea di far votare per qualsiasi partito che non sia Russia Unita. E questo ha un
che
effetto...
È il partito di Putin. Russia Unita, che è il partito di Putin.
Ha un effetto enorme. Quelle elezioni sono elezioni che hanno registrato una quantità di brogli né prima né dopo mai superata. Avvengono in un contesto che è quello della staffetta. Dmitry Medvedev non si presenta più a presidente, ma torna Vladimir Putin, che si candida per il terzo mandato. E Navalny viene visto un po' come la figura che rappresenta quelli che sono i cittadini senza partito che vanno in giro, perché in quel movimento c'erano tutti e c'erano inizialmente anche i partiti rappresentati alla Duma, come il Partito Comunista della Federazione Russa e Russia Giusta. Oggi Russia Giusta sostiene Putin alle elezioni, giusto per dire una cosa. E Navalny, in questo senso, la sua retorica diventa una retorica in cui il nazionalismo comincia mano a mano progressivamente a sparire. Vi è un nuovo picco nel 2013, quando viene ammesso alle elezioni a sindaco di Mosca e raggiunge un 27%, non da disprezzare. Spesso si parla di Navalny come uno che rappresentava il 2%. Beh, prendere il 27% in una città di 13 milioni di abitanti alle elezioni non è poco, nonostante lì vi sia molto da dire su quella che è l'affluenza alle urne e così via. E in quell'occasione parla degli immigrati come un problema, ma lo fanno tutti. Quello è il grande errore. È il 2014 il frangente in cui tutto cambia. Cambia perché? Perché nel 2014 c'è l'annessione della Crimea e scoppia la guerra nel sud-est dell'Ucraina, e quelli che erano stati i compagni d'arme di Navalny per un periodo, ovvero i vari Prilepin, i vari nazional-bolscevichi, nazional-democratici che dir si voglia, si schierano tutti per includere la Russia nel novero dei combattenti, formano le brigate per andare lì, lo farà ad esempio il Partito Nazional Bolscevico, forma le interbrigadi, appoggiano la politica di Putin in Ucraina, salutano con grande entusiasmo l'annessione della Crimea. Navalny inizialmente ha un atteggiamento dicendo la Crimea non è un tramezzino che si possa restituire, anche perché in Crimea, come sappiamo, la situazione è molto più complessa di quello che è, ma condanna da subito ogni tipo di intervento russo, implicito o esplicito, nei confini ucraini, fino a aggiungere l'anno scorso, un anno fa, quindi il primo anniversario dell'aggressione russa all'Ucraina, che i confini si rispettano, dice testualmente così. È vero, possono esserci delle ingiustizie o meno, ma viviamo in un mondo globale e se cominciamo a mettere in discussione tutti i confini, questo diventa una tragedia. Navalny poi soprattutto è stato, e questo l'ha evidenziato Maria Chiara nel suo articolo in modo molto 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 acuto, è stato capace di unire varie rivendicazioni. Da questo punto di vista io lo definisco un populista senza nessun significato né negativo né positivo di questa parola, perché c'è stato il Navalny xenofobo, poco si parla del Navalny che ha assunto una serie di posizioni progressiste, come l'opposizione alla riforma pensionistica del 2018. In Russia gli uomini vanno in pensione a 65 anni e le donne ci vanno a 60. L'aspettativa di vita degli uomini in Russia è a 67 anni, quindi immaginiamo di cosa parliamo. Ha messo in discussione le privatizzazioni degli anni 90, ne abbiamo scritto per Valigia Blu nell'agosto scorso, quando Navalny dal carcere ha fatto avere una sua durissima nota polemica rispetto a quelli che sono i rappresentanti di quel periodo, i rappresentanti liberali. E insomma, decidiamoci, Navalny o è xenofobo o è anche progressista, o è semplicemente Navalny.
Diciamo, Giovanni, che a un certo punto nell'evoluzione del suo pensiero lui capisce che la questione delle disuguaglianze sociali era una questione chiave e che avrebbe portato sicuramente consenso alla sua battaglia, al suo impegno, anche perché poi lo abbiamo visto, una delle principali sue attività è stata quella proprio nell'attività giornalistica investigativa contro la corruzione e l'arricchimento di pochi sulle spalle di molti. Maria Chiara, tu ti occupi, come abbiamo detto, di società civile e movimenti nella Russia di Putin. È in uscita il libro La Russia che si ribella con Federico Varese. Che reazioni abbiamo visto in questi giorni da parte della società civile russa alla notizia della morte di Navalny? Abbiamo visto la Russia che si ribella? Dov'è la Russia che si ribella?
Questa è un'ottima domanda e la risposta purtroppo è abbastanza difficile e sconfortante, nel senso che da un certo punto di vista quell'effetto, se vogliamo, unificante, unificatore di Navalny, di cui Giovanni parlava prima, quindi nel senso Navalny è riuscito, ricordiamo, a mobilitare sottotemi diversi nel corso della sua evoluzione, però una parte importante di popolo, le manifestazioni chiamate da Navalny anche nel periodo della Bolotnaya, quindi negli anni dal 2011 al 2013, per le cosiddette appunto proteste della Bolotnaya, ossia quelle per le elezioni libere e giuste, sono stati tra i più grandi movimenti di piazza della Russia contemporanea. Ecco, questo effetto che poi ha caratterizzato insomma un po' tutto il percorso politico di Navalny si è visto secondo me anche in questi giorni, nel senso che soprattutto nelle comunità di migranti, quindi russi migranti all'estero, soprattutto i migranti politici, chiaramente la cosiddetta società civile in esilio, si è visto un grande cordoglio davanti alla morte di Navalny, e non solo perché il suo, che a parer mio può essere considerato a tutti gli effetti un omicidio di Stato, la sua morte è stata veramente cruenta ed eclatante, ma anche perché tutti ne riconoscono il valore, e non solo persone che sposano, diciamo, la sua ideologia, le sue posizioni politiche, anche persone ad esempio molto più a sinistra di lui, e questo è un fattore molto importante, perché secondo me l'opera di Navalny, l'operato politico di Navalny è ampiamente riconosciuto. Per quanto riguarda invece la reazione interna alla Russia, qui il discorso si fa, come dicevo, un po' più sconfortante, perché nelle più grandi città della Russia, Mosca, San Pietroburgo, ma anche in centri minori, ci sono state espressioni di cordoglio e di lutto. I cittadini e le cittadine sono andate autonomamente anche a posizionare fiori sotto movimenti pubblici, soprattutto anche, ricordiamo, a Mosca, nel ponte in cui è stato ucciso Boris Nemtsov. Però, secondo me, in questa circostanza bisogna sottolineare una cosa. Dunque, soprattutto negli ultimi due anni, quindi dal lancio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, noi abbiamo visto una dinamica precisa ripetersi, che è anche quello che Federico Varese ed io cerchiamo di sviscerare nel nostro libro. Quando sono successe delle cose eclatanti, come appunto l'invasione dell'Ucraina, ma anche l'annuncio della mobilitazione militare, sempre a supporto dello sforzo bellico in Ucraina, in Russia ci sono state delle proteste spontanee, quindi non organizzate, non chiamate da partiti o da movimenti, che sono durate qualche giorno nel caso dell'invasione, quindi dopo il 24 febbraio 2022, per qualche settimana, e poi sono state represse violentemente dalle autorità. E quindi c'è stato questo passaggio da proteste di piazza a un altro tipo di espressioni di dissenso, che quello è quello che io chiamo microproteste oppure proteste performative, che è quando degli individui non organizzati, non insieme, cercano di esprimere il proprio dissenso in altri modi, ad esempio con graffiti, con azioni simboliche. Quindi questo dissenso viene espresso sul piano simbolico. E lo scopo è comunque di tenerlo vivo e di far vedere sia al regime, ma soprattutto a quelli che si considerano compagni, ai cittadini e alle cittadine non allineati, che c'è qualcuno in Russia che la pensa diversamente. Ecco, in questo caso, dopo la morte di Navalny, non è stato così. Cioè, è mancata la prima fase. non ci sono state grandi proteste di piazza, anche spontanee. Sì, le persone si sono ritrovate magari fisicamente nelle strade, sotto i monumenti, per appunto esprimere cordoglio, depositare fiori e piangere comunque la morte di un importante leader, una figura riconosciuta e stimata. E ricordiamo anche che ci sono stati parecchi arresti, sono state arrestate più di 400 persone. Però non ci sono state quelle ondate di proteste che abbiamo visto in altre occasioni. Perché? Non perché la gente non volesse protestare, anzi, tutte le proteste, diciamo, individuali che abbiamo visto in questi giorni hanno dimostrato il contrario. Ma perché soprattutto negli ultimi due anni, appunto, dal lancio dell'invasione, la repressione russa si è fatta sempre più cruenta, sempre più pervasiva e purtroppo sempre più efficace. Non c'è un fronte unito che possa in qualche modo canalizzare le espressioni di dissenso e le proteste al regime di Putin, e tutti gli spazi di espressione di una qualche opposizione sono stati rimossi, sono stati soppressi. E in un certo senso la stessa morte di Navalny si può considerare in questo modo, perché una domanda che, insomma, è circolata molto in questi giorni è: perché l'hanno ucciso, perché è morto? Nel senso che era già in carcere e sì, era in contatto con i suoi collaboratori, quando riusciva a mandare messaggi, mandava sempre messaggi politici, ma comunque era nel carcere più a nord della Russia, in una struttura terribile, assolutamente annichilente, dalla quale è molto difficile avere contatti con l'esterno. E io penso che il valore dimostrativo sia il movente principale, diciamo, della morte di Navalny, il valore dimostrativo della sua morte purtroppo come dispiegamento di forza da parte del regime di Putin.
Questo del valore simbolico, Giovanni, tu hai scritto un articolo sul corpo di Navalny, no? Che è un corpo politico, questo corpo che non viene restituito.
È un corpo che è diventato simbolo anche dopo, perché questa è la cosa interessante. Navalny continua a dare fastidio anche da morto. È notizia di qualche minuto fa che la madre, Lyudmila, è riuscita a vedere la salma del figlio e ha denunciato come il comitato investigativo voglia di fatto fare delle esequie clandestine, cioè seppellirlo senza alcun tipo di pubblicità. E questo sarebbe l'ennesima dimostrazione di come Navalny deve essere non ammazzato, non affrontato come avversario politico, ma semplicemente annullato, cancellato. Cioè qui verrebbe da fare una battuta sulla cancel culture da un certo punto di vista, però è sempre stato così, forse perché Navalny è sempre apparso anche nelle foto più giocose. Penso a quella in cui la moglie Yulia brandisce una pentola dietro di lui mentre fa un selfie, come una sorta di simbolo e allo stesso tempo di meme, cosa che i russi amano molto, però in questo modo è diventato, ecco, virale. Cioè la sua faccia, la sua capacità di trarre sempre da qualsiasi situazione un richiamo politico è sempre stata enorme. Ci sono foto di Navalny che è pieno di tintura di iodio verde, la zelionca, perché così venivano messi alla berlina gli oppositori politici negli anni precedenti, che ormai appaiono vegetariani rispetto ad oggi. Ebbene, Navalny non è che ha foto in cui si lamenta, ok, ha avuto un'operazione all'occhio per questo, ma c'è Navalny che si cosparge la faccia di questa tintura di iodio con le mani, sembra un po' l'incredibile Hulk, però fa capire qual era la sua capacità di utilizzare qualsiasi forma per affermare la propria idea. E per questo sì, il corpo di Navalny è un corpo politico, è qualcosa di estremamente politico, e lo sarà anche qualora non venisse dato il corpo alla famiglia e venisse seppellito, perché quello comunque sarebbe un messaggio di debolezza da parte del regime.
Io vorrei aggiungere solo una minuscola osservazione a quello che ha detto Giovanni sulla cancellazione di Navalny, con cui sono totalmente d'accordo. Ricordiamo che per tanti anni anche in seguito al suo avvelenamento, Vladimir Putin non ha mai nominato in pubblico Navalny. L'ha chiamato il blogger, comunque mai il politico, il mio l'uomo, cioè non ha mai usato il suo nome. Questo anche, secondo me, siccome si sta parlando di simbologia, è un dettaglio molto eloquente.
Sulla Russia di Putin è da poco uscito il libro di Marta Levato, giornalista dell'agenzia Agi, dove si occupa di Russia, spazio post-sovietico Iran. Il libro si intitola La Russia moralizzatrice, la crociata del Cremlino per i valori tradizionali. Sentiamo proprio Marta Levato con un suo contributo per Valigia Blu.
Sì, il mio libro parte proprio dalla domanda quanto la propaganda o il tentativo anche di ideologia fatto da Putin per unire la Russia, per dargli una nuova identità, sia riuscito, quanto i russi, al di là dell'appoggio alle urne, al di là del consenso per la guerra, aderiscano ai valori professati da questa propaganda, quelli dei valori, quella dei valori tradizionali, appunto. Ed è un viaggio dalla prima vera sfida di piazza al putinismo, cioè la rivoluzione così chiamata della neve, quella tra il 2011 e il 2012, dove un vasto movimento di piazza, tra cui uno dei leader era anche Navalny, si è ribellato contro il ritorno di Putin al Cremlino, ma soprattutto portava avanti istanze di maggiore accesso alla politica, rappresentanza, elezioni libere, insomma più libertà. E quindi come si è arrivati da una Russia in cui si poteva scendere in piazza, sì, con dei rischi, ma gridando Putin ladro, Russia senza Putin, dove migliaia di persone hanno fatto questo, e invece alla Russia di oggi, sotto censura militare, un paese invasore, occupante, dove anche deporre un fiore, l'abbiamo visto in questi giorni, diventa un motivo di arresto, si finisce in prigione per reati di opinione, i sacerdoti vengono sospesi, scomunicati perché pregano per la pace e non per la vittoria come ha ordinato il patriarca, dove il movimento LGBT è bandito come estremista e si sta cercando di portare avanti anche l'idea che il femminismo debba essere vietato come ideologia pericolosa, e i diritti delle donne sono sempre più a rischio, i diritti alla salute riproduttiva, e dove i bambini vengono educati a fare la guerra fin dai primi anni di scuola. Ecco, tra gli strumenti utilizzati per trasformare in questo senso la Russia, abbiamo visto ormai in un regime totalitario, c'è proprio quello della propaganda dei valori tradizionali, della difesa dei minori, dalla corruzione morale dell'Occidente. E quindi con il libro ho provato a raccontare l'applicazione pratica di questa cornice ideologica dentro cui Putin ha posto lo scontro permanente con l'Occidente, di conseguenza anche la guerra in Ucraina, che, ricordiamolo, il patriarca di Mosca ha chiamato guerra santa, una guerra contro le lobby gay, presunte lobby gay che volevano imporsi in Ucraina. Quindi il libro è un viaggio a tappe in quelle che ho individuato essere i peccati dell'Occidente per Putin, peccati che il presidente vuole sradicare dalla Russia, ribadendo la superiorità morale di Mosca sull'Europa e gli Stati Uniti, e ponendo il suo paese come faro morale nel nuovo mondo multipolare, no? Che la Russia aspira a creare. Quindi liberalismo, secolarismo, pacifismo, omosessualità e femminismo sono appunto i 5 capitoli del libro, e sono quindi anche questi 5 peccati che Putin prende di mira con leggi e campagne repressive, che poi diventano da una parte strumento di controllo sociale e dall'altra anche un'opportunità per tessere una rete di alleanze internazionali con forze e movimenti politici sovranisti, nazionalisti, di estrema destra.
Ecco, rispetto a quello che Marta fotografa come progetto di Putin, di una Russia contro l'Occidente, cavalcando questi valori tradizionali che lo vedono poi convergere sulle estreme destre ed essere anche occidentali. Io vi chiedo questo, e lo chiedo a tutti e due: secondo voi Navalny ha sbagliato a pensare che era possibile un'opposizione a Putin, che una Russia diversa fosse possibile rispetto al passato, a quella pre-1991?
Ma io credo che non abbia sbagliato, perché comunque si tratta di capire anche nel passato della Russia quali siano state le alternative. E le alternative ci sono sempre state. Noi viviamo in una narrazione da scontro di civiltà che non è solo portata avanti da Vladimir Putin, ma è portata anche avanti da quelli che si definiscono, forse in buona fede, forse no, i difensori della democrazia, identificandola tout court con l'Occidente. Noi sappiamo che purtroppo non è sempre stato così, anzi, e che una narrazione del genere è una narrazione totalmente errata, perché prima di tutto fa il gioco di Putin, e poi perché si rimuovono una serie di pagine vergognose della nostra storia e della storia di altri paesi in Europa e nelle Americhe. Inoltre, quando si parla di Russia, beh, spesso parlano di Ivan il Terribile. Io vorrei capire perché, che cosa gli ha fatto di male la Repubblica, sì, aristocratica di Novgorod, oppure si parla degli zar sanguinari, che cosa gli hanno fatto di male, Pugaciov e Stenka Razin, non si conosce, oppure della Russia dell'Ottocento, che è vero, ha avuto una serie di zar, Nicola I e Alessandro III, fin troppo autoritari. Però è stata anche la Russia dei populisti, di generazioni di giovani che hanno provato a combattere per rovesciare un ordine sociale profondamente ingiusto che legava i contadini alla terra, e anche quelle che erano le nazionalità che provavano a opporsi alla russificazione forzata imposta a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. O anche, questo può dar fastidio agli esegeti liberali, quanto è avvenuto durante le grandi rivoluzioni russe del 1905 e del 1917 e infine durante la perestroica. Noi non dobbiamo uscire fuori dalla narrazione di una Russia sempre autoritaria e senza speranza. E Navalny lo diceva. Navalny sosteneva che c'è bisogno di sperare, ma non perché la speranza sia una sorta di illusione, sia una sorta di qualcosa che, vabbè, un giorno andrà meglio, ma come guida per l'azione. E questo io credo che sia stato il suo messaggio più importante.
Sì, sa perché lo chiedevo? Anche perché tanti dicono ha sbagliato a tornare dopo essersi ripreso dal tentativo di avvelenamento in Germania, lui ha deciso di tornare. Molti dicono avrebbe potuto fare di più stando lontani da Mosca e rimanendo in vita. Che ne pensi, Maria Chiara?
Secondo me la decisione di Navalny di tornare può essere compresa a fondo solo se associata al personaggio in questione. Cioè, Navalny, innanzitutto, ricordiamo che rimane un nazionalista. Ha abbandonato le istanze di cui Giovanni parlava prima, ma Navalny ha sempre rimarcato anche il proprio amore, se vogliamo, per la Russia e la propria volontà di trasformare la Russia e portarla da un'altra parte. Ma comunque la fibra nazionalista che anima la politica di Navalny si è evoluta, si è trasformata, ha sposato altre cause, ma è sempre rimasta lì. Quindi un Navalny in esilio non sarebbe stato coerente con il suo percorso politico. Quindi questo è fondamentale. E poi secondo me c'è un altro elemento fondamentale per capire la sua decisione, cioè che il grande punto di forza e anche il grande limite, dell'organizzazione di Navalny e del movimento che Navalny ha creato era il suo essere fortemente personalistico. Cioè Navalny ha creato un contraltare a Putin, viene chiamato il leader dell'opposizione. Nel suo caso questa non è una perifrasi giornalistica, ma è così, Navalny era un leader, era una persona e il suo movimento, nonostante la sua capillarità, che ricordiamo è un grande merito che va riconosciuto a Navalny, la Fondazione per la lotta alla corruzione e anche i cosiddetti quartier generali di Navalny, gli Štab Navalnovo, sono capillari in tutto il territorio della Russia e ciò nonostante comunque questo è rimasto un'organizzazione, un movimento fortemente personalistico che infatti dopo l'arresto e l'incarcerazione di Navalny è stato fortemente indebolito, anche ovviamente ha subito una persecuzione politica terribile. E dunque il ritorno di Navalny, anche il suo martirio, perché questo a tutti gli effetti è stato un martirio, si può comprendere solo iscrivendolo in questi due tratti, cioè il forte nazionalismo di Navalny, ma anche il carattere personalistico del suo movimento. Navalny, tramite questo suo slancio eroico, anche se vogliamo, ha voluto proprio rimarcare questi due tratti e sì, anche dare un esempio, dare una speranza di lotta, di abnegazione, di totale dedizione che sicuramente sarà necessaria anche in futuro se si vuole creare una Russia diversa.
Volevo aggiungere una cosa proprio rapida. Io credo che in quello che diceva Maria Chiara è tutto vero, però c'è un elemento. Navalny credo abbia visto anche quello che è stato l'esito delle carriere e delle biografie di molti che sono andati in esilio. Penso a Garry Kasparov, che ancora oggi viene presentato sulla stampa italiana come un leader dell'opposizione russa, ma che è scomparso da ben prima del 2011, cioè parliamo della fine degli anni 2000. Io credo che questo timore, soprattutto in una logica personalistica, sia stato enorme e quindi sia stato una sorta di spinta ulteriore a tornare.
Navalny non era l'unico oppositore politico di Putin in galera. Ce ne sono diversi, abbiamo introdotto, aperto questo podcast con le parole di Ilya Yashin. Vogliamo ricordare, Giovanni, con te alcune personalità politiche che sono in galera in questo momento in Russia, per essersi opposti a Putin?
Ne abbiamo diverse, ne abbiamo forse si potrebbe dire per tutti i gusti, perché abbiamo Ilya Yashin, Vladimir Karamurza, che sono stati arrestati per reati essenzialmente d'opinione. Vero, Karamurza ha l'accusa di alto tradimento, ma il reato che gli viene contestato è essere intervenuto in occasioni pubbliche, mentre per Yashin gli si contesta aver scritto sui social. Abbiamo Boris Kagarlitsky, sociologo, importante figura della sinistra intellettuale russa, che è stato condannato in appello a 5 anni dopo che era stato condannato a una multa anche abbastanza grossa di 600.000 rubli. Abbiamo poi tantissime persone che vengono condannati a 5, 6, 7, 8 anni per non aver fatto essenzialmente nulla. Abbiamo un ragazzo che ha compiuto il suo 18° compleanno, cittadino sia russo che tedesco, che per aver fotografato dalla sua stanza in direzione di un monte nella città di Maikop si trova in galera per alto tradimento. Abbiamo Aleksandra Skalchylenko, che per aver sostituito ai prezzi in un supermercato le cifre delle vittime di Mariupol si trova a dover scontare una pena detentiva enorme. Insomma, quando noi parliamo di Russia e parliamo di opposizione, parliamo della gente che non protesta, noi dovremmo avere bene in mente questo, che basta aver detto una parola in un luogo dove può esserci stato qualcuno a sostegno dell'operazione speciale militare, o basta essere vittima, come è capitata a una pediatra di un ospedale a Mosca, accusata dalla vedova di un combattente, poi in realtà era già divorziata, ma questa è un'altra storia, di aver offeso il marito caduto davanti al figlio, per subire persecuzioni giudiziarie inenarrabili. Cioè, noi ci troviamo di fronte a un'atmosfera che è molto simile a quella dei regimi sudamericani degli anni 70. E questa è una cosa che non viene mai detta.
Da questo punto di vista, come anche voi ci avete spiegato bene, sia in precedenza negli articoli che avete scritto, ma anche oggi, il dissenso interno è obiettivamente difficile da organizzare in maniera sistematica e anche di massa. Esiste però un dissenso anche all'estero. Maria Chiara, tu per Valigia Blu ci hai raccontato tutto, sia il dissenso interno e come Putin sia riuscito a silenziare il dissenso interno in Russia, ma hai anche raccolto le voci di chi ha lasciato la Russia di Putin. Ce ne parli?
Sì, il tema dell'esilio è fondamentale in questo periodo, nel senso che la Russia ha visto una grande emigrazione. Ci sono varie stime, anche molto diverse fra di loro, comunque diciamo che oscillano fra il 500.000 e il 1.000.000. Chiaramente non tutte queste persone hanno lasciato la Russia per motivi strettamente politici, quindi per una diretta persecuzione politica o una paura di una persecuzione politica dallo Stato. Molti l'hanno lasciata anche per questioni lavorative, occupazionali. Comunque il lancio dell'invasione ha causato anche un forte cambiamento anche all'interno del mercato del lavoro russo, e non ultimo anche per il voler evitare la leva, il voler evitare di andare al fronte. Ci sono molte motivazioni che ovviamente poi in molti casi si sovrappongono, non sono compartimenti stagni. Per quanto riguarda invece la società civile, diciamo così, più partecipante, più politicamente attiva, dall'estero si cerca di creare, di mantenere anche dei ponti, delle comunicazioni con chi è rimasto in Russia. Molte organizzazioni hanno persone che lavorano sia dall'estero sia dalla Russia. È il caso ad esempio di Ovedinfo, che al momento in Russia è la principale associazione per la tutela dei perseguitati politici e per i diritti umani, che offre proprio tutela e assistenza alle persone che vengono arrestate, fermate, processate per motivi politici all'interno della Russia, e opera su forte base volontaria. Questo vuol dire che ci sono migliaia di volontari che lavorano tuttora per questa organizzazione dalla Russia, mentre molti vertici si sono spostati all'estero. Magari le persone più vulnerabili e più esposte, non vulnerabili, alle repressioni dello Stato. Chiaramente questa è una situazione molto complessa, perché nonostante la volontà di mantenere i ponti e le comunicazioni con la Russia sia forte, non è sempre possibile, anche per fatti concreti, anche e soprattutto le persone che lavorano nell'ambito dell'informazione e del giornalismo. Certo, ormai non è necessario essere su un posto per fare cronache e reportage, ma certamente aiuta, ecco, soprattutto per quando si parla di attivismo, di umori, di posizioni politiche ed evoluzioni politiche e sociali di un paese. E questo è un tema anche per quanto riguarda l'immaginare una Russia diversa, ricostruire una Russia diversa, soprattutto questo a livello personale. Nel piccolo reportage che ho scritto per Valigia Blu emergeva molto, cioè il dilemma di tutte le persone, posso dire, con cui ho parlato, che si ripropone è sempre lo stesso, cioè come faccio, anche impegnandomi, come faccio a costruire, a contribuire alla creazione di un paese diverso, di una società diversa da fuori. Ed è chiaro che l'offrire anche canali di informazione alternativi e fare tutto un lavoro che sarebbe molto più difficile e molto più rischioso fare in patria contribuisce a questo obiettivo. Ma molto spesso viene percepito come non sufficiente, non abbastanza. C'è comunque una forte componente di senso di colpa e anche di senso di responsabilità, che poi è un dilemma che si ripropone da molto tempo. Ne parlava anche Hannah Arendt, ha scritto moltissimo nel secolo scorso in merito ai fatti, in merito alla Germania nazista, sulla questione della responsabilità collettiva e della colpa collettiva. Questi sono temi che ritornano continuamente, soprattutto nelle cerchie, diciamo, magari nelle grandi città all'estero, soprattutto a Berlino, ad esempio, dove ci sono anche molti spazi di discussione dei russi emigrati, se ne parla moltissimo. E questo è un dilemma che sicuramente ci accompagnerà anche nel futuro, perché già viene difficile immaginare un paese diverso al momento, nonostante, come diceva Giovanni prima, uno dei meriti principali da attribuire a Navalny è quello di non aver mai voluto smettere di immaginarlo, di pensarlo e di provare a costruirlo anche in una situazione in cui non ci sono le condizioni storiche, non ci sono le circostanze necessarie a creare una Russia diversa in questo preciso momento, ma da qualche parte bisognerà pure iniziare. Però questo sforzo, questa immaginazione di una Russia diversa non può avvenire totalmente dall'estero. Una Russia diversa deve essere costruita anche all'interno. Quindi, e queste non sono ovviamente parole mie, ma sono parole che io riporto da appunto questi dibattiti a cui ho assistito. E quindi bisognerà vedere anche come questi moti migratori, questi flussi migratori, che sono a tutti gli effetti tali, evolveranno nel futuro prossimo.
Chiudendo, quindi vi chiedo questo: qual è l'eredità di Navalny? Anche noi con Giovanni su Valigia Blu abbiamo scritto: Putin dovrà fare i conti con l'eredità di Navalny. Abbiamo anche visto la moglie di Navalny annunciare che porterà avanti il lavoro del marito. Ecco, cosa pensate di questo? Cioè, proiettandoci nel futuro, anche guardando molto lontano, non voglio dire nell'immediato, perché nell'immediato è chiaro che è molto difficile immaginare una Russia diversa con Putin e il suo sistema di potere. Però ecco, cosa pensate oggi dell'eredità di Navalny, anche della figura di Navalny, la moglie di Navalny?
È molto difficile capire come si sedimenterà Navalny, che ora diventa mito. Qui, quando parlo di mito, non va messo come una cosa astratta o in sé positiva, ma comunque le circostanze in cui è avvenuta la sua morte, la sua battaglia d'opposizione ormai più che ventennale al regime, sono tutti materiali che contribuiscono a questo. Qualcuno nei giorni scorsi, in cui tanto si è detto capendo poco e scrivendo male su Navalny, ha parlato di un partito di Navalny che non è mai esistito e che forse è anche una debolezza, se vogliamo, no? Perché c'erano le possibilità quantomeno di costruire un'organizzazione di quel tipo, non basata soltanto sui comitati elettorali e sul fondo per la lotta alla corruzione. Chiaro, dal punto di vista della legalità russa probabilmente no, però si possono fare anche altre cose, la storia è piena di questi esempi. Io non credo che in questo momento sia tanto del dover parlare, ecco, di un partito che possa basarsi su una piattaforma navalniana, e credo anche che l'uscita della moglie di Navalny, di Yulia Navalnaya, come colei che continuerà la causa del marito, credo che più che unire l'opposizione russa, che mi sembra un obiettivo molto difficile, anche perché Navalny è stato molto divisivo per l'opposizione russa, e credo che sia stato anche giusto, perché ha permesso di capire chi voleva cosa e come volerlo fare. Yulia Navalnaya, a differenza del marito, non ha un'esperienza di piazza, non ha un'esperienza di anni di persecuzioni e così via. E a me sembra più segnalare un problema di gruppo dirigente di quella che è la Fondazione per la Lotta alla Corruzione, che ha sempre avuto, oltre Navalny, una serie di personaggi e di figure non del tutto all'altezza della situazione, a essere sinceri. E credo che però in un movimento di protesta futuro o nell'immediato presente, è chiaro che la figura di Navalny si staglierà comunque come esempio, perché è stato un esempio comunque di capacità di coniugare la dimensione etica con la scelta che ha fatto, con quella che è la dimensione del potere. Su questo ha molto ragione Ilya Matveev in un podcast avvenuto su Medusa. Navalny, a differenza delle altre opposizioni, ha sempre posto la questione del potere come strumento per cambiare le cose, in un momento in cui noi siamo troppo abituati a vedere delle posizioni di contrapposizione a Putin lacrimevoli, pietistiche, moralistiche, che va anche bene, però... Poi però alla fine alla gente bisogna anche proporre di fare qualcosa, dare un programma per l'azione. Ecco, Navalny a suo modo ha provato a dare una sua risposta a questo, e io credo che questo comunque non andrà perso. Come si manifesterà è difficile dirlo ora.
Io penso anche che la sfida più grande in questo momento sia quello di imparare anche dall'esperienza di Navalny, nel senso che appunto c'è il rischio, se vogliamo, della cristallizzazione, quindi della mitizzazione, che se da un lato può avere un grande potere unificante, quindi Navalny come, diciamo, quella miccia, no, che accende una nuova ondata di proteste, che però non stiamo vedendo, quindi insomma anche queste speranze devono essere, secondo me, almeno nell'immediato un po' ridimensionare. Navalny comunque è stato uno dei personaggi principali dell'opposizione a Putin di questi anni, e quindi secondo me la sfida più importante appunto sarà quello di non mitizzarlo, non cristallizzarlo come appunto il martire immolato, ma imparare attivamente dalla sua esperienza e anche soprattutto dai limiti della sua esperienza. Quindi questa, ad esempio, questo fattore personalistico di cui parlavamo prima, della parabola politica di Navalny, che se da un lato è riuscito a fare molta presa sulle masse rispetto magari ad altri progetti e ad altre personalità, dall'altro si è rivelato appunto anche un grande limite quando il leader viene meno, e quindi magari spingersi verso una dimensione più orizzontale. Questo secondo me sarà un'eredità importante se usata in maniera attiva e critica. Quindi prendere da Navalny quelli che sono stati i suoi meriti e saperli reimpiegare per riformare qualcosa di nuovo, un nuovo progetto, una nuova posizione, ma riconoscere anche i limiti che hanno segnato il suo lavoro, di cui comunque bisogna sempre riconoscere l'importanza e i meriti, secondo me, soprattutto in questo momento.
Grazie Maria Chiara Franceschelli, grazie Giovanni Savino per questa conversazione, a Marta Levato per il suo contributo, grazie Vudio per la regia, alla prossima con Valigia Blu Podcast.
Valigia Blu, in cammino per capire il mondo.